Newsline Sera.
Sono le 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale di Controllati. Avete sentito dal Jerry Popeye Network l'ultima ora, la notizia politica, le dimissioni attese, ma insomma quanto mai sofferte, potremmo dire, della ministra Daniela Santanchè, ministra del turismo, formalmente richieste, anche se non ufficialmente, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Santanchè si è dimessa poco fa. Allora, per scherzare un po' anche con voi, visto il clima post referendario, vi chiedevo al 342-8104-111, who's the next? Cioè, chi dovrebbe essere il prossimo a dare le dimissioni del governo? È arrivato già un messaggio, perché il tema l'avevo annunciato durante durante le anticipazioni. Patti da Livorno scrive: dopo la Santanchè si deve dimettere il governo tutto, vergognosi, la vedo dura. No, grazie Patti per il messaggio innanzitutto, carino ovviamente, però un nome in particolar modo della compagine ministeriale Meloni che insomma secondo voi a questo punto dovrebbe consegnare dimissioni dopo Del Mastro, dopo appunto Santanchè. Vediamo alle notizie, partiamo dal terremoto, la scossa di terremoto che c'è stata questa mattina alle 8.13, 4.0, la scala Richter, l'epicentro provincia di Massa Carrara, nei pressi di Fosdinovo. Nel pomeriggio c'è stata una nuova scossa di magnitudo 2.0, sempre a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, orario 12.58, epicentro è stato questa volta a 3 km a nord-est del capoluogo, una profondità di 11 km. Il comune di Fosdinovo, comunque, sui social istituzionali ha informato la cittadinanza che dal sopralluogo e l'ufficio tecnico non risultano danni strutturali a scuole o luoghi pubblici dopo la scossa di terremoto, sia di questa mattina, poi quella del pomeriggio. Le scuole sono rimaste chiuse in via precauzionale. Il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha detto che i tecnici stanno facendo lavoro di monitoraggio, non sono segnalati danni consistenti nemmeno al patrimonio, conseguentemente la situazione è sotto controllo. La nostra protezione civile è già allertata per intervenire al primo stormir di fronde rispetto all'intensificarsi del flusso sismico, ha detto Giani letteralmente. Veniamo alla politica, perché Roberto Vannacci ha annunciato l'apertura a Firenze della prima sede provinciale in Italia del suo movimento Futuro Nazionale, appuntamento sabato in piazza Tanucci, ma una parte della città e della comunità politica non ci sta. Sono annunciate contestazioni, ci dice tutto Raffaele Palumbo.
È una vera e propria levata di scudi. L'ex generale ed europarlamentare eletto con i voti della Lega, da cui è fuoriuscito per fondare il Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha deciso di aprire la prima sede in Italia del suo movimento a Firenze, sabato, in piazza Tanucci. Ed è una levata di scudi generale per dire che no, in città Vannacci e le sue idee, il suo mondo al contrario e le sue reimmigrazioni non hanno spazio. L'appuntamento è per sabato 28 marzo, perché Vannacci vuole ripartire dai territori e ripartire proprio da Firenze per dire che la sinistra ha fallito. Sapevamo già che il giorno dopo il referendum sarebbe partita la campagna elettorale per le elezioni politiche nazionali del 2027, ma la città non ci sta. Si sa, i fiorentini sono permalosi e a farsi venire a spiegare come si sta al mondo non ci stanno. A prescindere dalle idee politiche, annunciati il consigliere regionale Massimiliano Simoni e il parlamentare Edoardo Ziello ad accogliergli un coro di no. Dimitri Palagi, sinistra Progetto Comune, dice che Vannacci ama usare Firenze per fare carriera sui problemi delle persone. Rincara la dose il segretario del PD regionale, l'onorevole Emiliano Fossi, qui dice non attecchiscono le parole d'ordine dell'estrema destra. Il presidente del quartiere ospitante, il quartiere 5, Filippo Ferrari, è ancora più chiaro: Vannacci e i neofascisti non sono i benvenuti nel quartiere. Non solo la sinistra cosiddetta movimentista, dunque, che pure sarà presente in massa all'inaugurazione di sabato, ma anche quella istituzionale, di governo e di maggioranza, mentre il centrodestra evoca Cuba e la Corea del Nord, ma con un movimento che si richiama alla decima Mas, i luoghi che vengono in mente sono ben altri.
Poco fa, nel pomeriggio, Vannacci, sempre con questo stucchevole gioco di utilizzare poi il linguaggio mussoliniano, oltre ai riferimenti presidente, decima massa, eccetera, eccetera. Ha detto: ci vediamo sabato a Firenze per l'inaugurazione della sede. Sono invitati anche Emiliano Fossi e Filippo Ferraro, per l'appunto. E quando gli hanno fatto, noi, presidente del quartiere, quando gli hanno fatto notare, insomma, che le proteste, Vannacci ha risposto così: la sinistra non ci dà il benvenuto, me ne frego. Ricordando, no, il famoso me ne frego, che era uno dei motti più famosi di Mussolini. Buonasera, grazie di essere con noi, presidente del quartiere 5, Filippo Ferraro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, Vannacci ha detto se ne frega, utilizziamo il suo linguaggio non certo aulico. Cosa gli si può rispondere?
Ma gli si può rispondere che basta vedere la casella postale del quartiere 5, che non è la casella postale con scritto CCCP, quindi è una casella postale aperta a tutti. E stamani, già da stamani, le persone normali, non necessariamente schierate politicamente, scrivono perché sono preoccupate, perché a fare una battuta, aprire la sede di Vannacci a Rifredi è come aprire il fan club della Juventus sotto lo stadio Franchi, cioè onestamente è questo, ecco.
Questa è bella, naturalmente sorridiamo, anche se, appunto, certo. Vannacci poi naturalmente gigioneggia su queste cose, però è chiaramente pericoloso utilizzare un certo tipo di linguaggio, fa riferimento, sì, a certe, no?
Lo fa apposta per provocare, e forse anche facendo me culpa io personale, forse cadiamo a queste provocazioni, e aumenta la sua visibilità in tutto questo, quindi è sapiente nel provocare, provoca con un linguaggio determinato che si commenta da solo.
Esatto, allora ci sarà questo presidio di protesta che viene convocato, poi vi diremo meglio, ma come immagina la convivenza nel quartiere di questa sede? È preoccupato?
Allora, ci ho anche riflettuto molto, ma in realtà io immagino che dopo le prime settimane, dove necessariamente questa sede dovrà stare aperta, a mio modo di vedere sarà più chiusa che aperta, perché poi alla fine gli aderenti al movimento di Vannacci sono quelli che fino a un mese fa aderivano alla Lega, quindi è un gruppo ristretto di qualche decina di persone. Certamente gli obiettivi che si sono prefissati e hanno dichiarato sono spiacevoli, perché minano la coesione sociale apposta per fare propaganda.
Allora, arrivato un messaggio al 342-8104-111, che è il nostro numero WhatsApp, che riprende una domanda che è circolata anche sui social, e dice: ma perché gliel'hanno affittato? Ora, è chiaro che il mercato immobiliare è libero,
se è affittato, può darsi anche sia di qualcuno aderente, ecco. Non lo so, sai. Mi viene da pensare di sì, perché il Movimento Futuro Nazionale è cominciato adesso a Firenze, quindi immagino che il luogo sia stato scelto più per opportunità che per significato. Certo, Rifredi in senso ampio è proprio una grande... hanno avuto la fortuna che quel luogo ha costituito anche una provocazione politica dal loro punto di vista.
Grazie Filippo Ferraro, presidente del quartiere 5, buona serata.
Ciao.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Beh, di sicuro Nordio, insomma, tra quello che ha proposto, che è stato bocciato, tra i sottosegretari che ci aveva, che insomma hanno fatto quello che hanno fatto, insomma, voglio dire, lì quel ministero, quello deve, si deve dimettere, mi pare lampante.
Ecco, il messaggio di Stefano, il tema che avevo proposto, dopo la Santanchè, chi vorresse si dimettesse, chi sperate si dimettesse dal governo Meloni, naturalmente è un po' un gioco, perché credo è altre pedine, perdere anche altre pedine sarebbe avere una sfiducia totale, come auspicava qualcuno. 342-8104-111 per i vostri messaggi, sono arrivati tanti. Allora, Allora, Davide Rempoli dice: beh, sicuramente anche Nordio se ne deve andare, non ha fatto una gran figura, è inqualificabile, però insomma non è che quelli che si sono dimessi siano rimasti con il sedere per terra, rimangono comunque deputati, ci dice Davide da Empoli. C'è chi invece vota Valditara, piante dosi spritz, poi Crosetto da Dubai, questa richiesta di Fede. Poi stanno arrivando tanti messaggi sulla questione Vannacci, la sede di Casa G a San Giusto, ci dicono chiuse per questo, non avevano soldi per pagare l'affitto, bisognerebbe che l'affitto fosse molto alto, pure le spese condominiali, questo è quanto ci scrive Silvia. Comunque se pensate alla sede di Casa Pound in Via dei Vanni, poi aperta e chiusa, e quando è aperta c'è sempre una camionetta davanti, quindi più chiusa che aperta, è qui vicino, lo sappiamo bene. Questo quanto scrive Marco. Vabbè, gli altri li leggo dopo. Who's the next? Invece i giochini di stasera, chi si deve dimettere? C'è un altro voto che va a Tajani, mentre qualcuno ha scritto Malagò. Ma Malagò, non sto chiedendo chi sarà il successore di Santanchè, sto chiedendo chi si dovrebbe dimettere dopo la Santanchè. 342-8104-111, la cronaca. Libera, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua oggi a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto dal CNR per consentirle di azionare l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. È la 14esima persona in Italia che ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, la seconda in Toscana, seguita all'associazione Luca Coscioni, che ha dato notizia della morte. Spero con tutta me stessa che nessuno debba più aspettare 2 anni per poter esercitare un diritto che gli appartiene già. Nessuno dovrebbe essere costretto a lottare così a lungo per ciò che dovrebbe essere garantito. Questo è il messaggio di Libera affidato all'associazione Coscioni. E questa mattina l'udienza per l'incidente probatorio sul caso di Eleonora Guidi davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia a Firenze, il presidio di Non Una di Meno, presenti anche l'assessore regionale alla parità di genere Cristina Manetti, insieme alla comunità di Rufina e familiari della vittima, tra cui la madre e la sorella di Elisabetta Guidi, che chiede con forza che si arrivi a processo quanto prima. Sentiamo i microfoni di Sandra Salvato insieme con il sindaco di Rufina, Daniele Venturi.
Mi auguro innanzitutto che sia presa una posizione circa il suo collocamento, nel senso che noi è un anno che abbiamo l'assassino di mia sorella libero, fondamentalmente libero di circolare dentro un ospedale pubblico a pochi chilometri da casa nostra, c'è un bambino da tutelare. E poi ci aspettiamo tutti che emerga la verità su queste perizie che sono contrastanti. Io ho 4 periti che dall'inizio di questa faccenda mi hanno sempre detto che abbiamo un soggetto con sufficienti capacità di stare in giudizio, che non ha di compromesso neanche la capacità verbale. Se avessi avuto dei periti che mi avessero detto che si sta parlando di una persona non in grado perché con la lesione e con la caduta non c'è niente da fare, io malamente ne avrei preso atto, ma non è questo il caso. Ha fatto tutte le sue giratine passando dalla pediatria, poi comunque un soggetto che organizza i tornei di scacchi, sta sui social, mette i like, ma che li mette a caso, parla, risponde ai periti, conosce il suo fascicolo processuale, che cosa vogliamo? Einstein deve essere messo di fronte alle sue azioni.
La fiducia nella giustizia?
Sono altalenante in questo senso, giorni che assolutamente sì, ad altri no, è difficile, la nostra posizione è veramente difficile.
Un paese che si è mobilitato, che si è stretto intorno alla famiglia di Eleonora, si è veramente unito per supportare questo momento veramente delicato di questa vicenda che ha colpito duramente tutta la nostra comunità.
Allora, Nico ci scrive: su Vannacci vorrei sapere chi gli dà i soldi per fare quello che fa, perché lui non sembra avere un piglio imprenditoriale, piuttosto assomiglia ai ladri di Stato che rubano uno stipendio per stare sulla poltrona, non gli piace nemmeno, ma è europarlamentare, busca bene, come si dice. Vannacci poi è un generale, quindi non credo gli mancassero i soldi. Ora non ha chiaramente disponibilità economiche immediate di suo, però forse ci sono delle sottoscrizioni. Comunque, come ci ricordava il presidente del quartiere 5, forse la sede lì è una sede di proprietà di qualcuno che è vicino al movimento. Buonasera, grazie di essere con noi, Vania Bagni, segretaria Ampi Firenze.
Buonasera, grazie per l'invito.
Con Vania Bani volevamo commentare il risultato del referendum, soprattutto per quello che riguarda la partecipazione e il voto dei giovani, però le chiedo anche un commento su questa vicenda di Vannacci.
Ma stamane abbiamo fatto un post a questo riguardo per esprimere la nostra posizione nel merito di questo fatto. A noi sembra veramente, come dire, una scelta particolare che noi disapproviamo in tutto e per tutto, anche perché noi parte da Vannacci che rappresenta la piazza in cui la comunità si incontra e si ritrova e dove vive quella, il proprio valore dell'antifascismo e dell'antirazzismo in pieno. È la piazza della comunità, delle comunità, e poi perché quello, diciamo, quello che che rappresenta e rappresenta Vannacci ogni partito, ci sembra proprio che debba essere combattuto con tenacia e con costanza da chiunque creda nei valori costituzionali e tenga come bussola l'antifascismo. E quindi vedo fin dalle prime ore che la comunità si è già mossa, perché evidentemente è profonda la radice dell'appartenenza, e quindi ci sarà una risposta collettiva, collegiale della comunità tutta, della comunità fiorentina tutta, nei confronti di questa scelta sbagliata, sbagliata anche proprio la scelta del posto sbagliato.
Allora, si parlava per l'appunto del valore della Costituzione, e sembra in questa tornata referendaria, anche un po' a sorpresa, no, per i commentatori, che il valore della Costituzione sia stato colto soprattutto dai giovani, no? Quindi alla fascia 18-20 anni, secondo quelli che sono il sondaggio effettuato a SVG, 67% ha partecipato al voto, il 58% ha detto no. Come se la spiega questo successo della Costituzione, questa esigenza, voglia di difendere la Costituzione nei giovani e giovanissimi?
Ma intanto è un dato di grande portata. Mi viene quasi da dire che la Costituzione ha un potere magico e che in qualche modo l'idea che i giovani siano distanti dalla politica, siano disinteressati, ecco, a questo punto mi sembra chiaro ed evidente a tutti che così non è, e che anzi hanno dato una grande prova e un insegnamento a tutti noi, cioè quello di dire che lanciare un messaggio molto chiaro, cioè noi ci siamo, però non sempre ad ogni costo. Forse le regole così che comunemente appartengono alla politica, a un certo mondo, non sono le regole nelle quali loro si riconoscono. Quindi è un atto importantissimo che deve interrogare tutti, e a mio parere è conseguente a tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, cioè un antifascismo militante, giovani che credono fermamente nei valori costituzionali, quelli della pace, dei diritti umani, il diritto umanitario, l'idea della giustizia internazionale, tutti quelli sono i valori propri della nostra carta costituzionale e anche del diritto internazionale, e quindi nei diritti civili. E allora, è un messaggio chiaro: o la politica cambia linguaggio, cambia in qualche modo forme, ma soprattutto, a mio parere, deve diventare coerente e credibile. Io credo sia questo il messaggio che ci arriva da questo voto, e credo sia molto molto importante. Intanto ribalta l'idea, la narrazione, no, sulle nuove generazioni, e questo è già un punto fermo che a me mi rende veramente felice. E l'altro è quello che ci insegna a cambiare forme e ci insegna anzi ad adottare e vivere nuove forme di lotta, forse chiaro, fuori dagli spazi tradizionali e fuori da ogni forma di retorica.
Un messaggio chiaro che arriva alla politica. Grazie e buona serata, Vania Bagni, segretaria Ampi Firenze.
Grazie a voi per l'invito, buona serata a tutte e a tutti.
Contro Radio è una radio stupenda.
Contro Radio è una radio stupenda. 50 anni insieme.
Il 31 marzo 76 nasce la testata giornalistica Contro Radio. 50 anni dopo, la radio festeggia con una giornata di diretta aperta con chi fa la radio, chi l'ha fatta e soprattutto chi l'ha ascoltata ed ancora caparbiamente l'ascolta.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30 Contro Radio si racconta con la voce dei suoi protagonisti vecchi e nuovi.
E dalle 20.45 grande festa al Temax di Firenze con i mitici DJ di Controradio. Special guest, Flame Parade e Dicky Leroy. Ingresso libero, consigliato a prenotazione via mail a club@controradio.it.
Martedì 31 marzo dalle 7 alle 19.30. Ascolta Controradio e poi tutti al Temax a festeggiare. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 29 marzo alle 16.30 SID. Fin qui tutto bene. Di Cubo Teatro con il premio UBU Alberto Bobacar Malanchino. La mancata integrazione, il disagio giovanile e la violenza urbana. È questa la storia di SID, adolescente italiano di origini straniere, che si troverà coinvolto in una vicenda cupa che sfocia in un omicidio compiuto probabilmente per noia. Al Teatro Aurora di Scandicci, domenica 29 marzo, Paolo Kessisoglu, diretto da Gioele Dix, porta in scena Sfidati di me, uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni, un monologo che diventa un dialogo immaginario fatto di incomprensioni, insofferenze e amore incondizionato. Inizio 21.15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori, carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per lavori edili a partire da domani 26 marzo fino al 23 luglio, restringimento di carreggiata in via di Doccia da via dell'Olmeto in direzione di via di Bagazzino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Minuti, allora stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi al giochino che vi ho proposto questa sera. Who's the next? Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, chi vorreste fosse il prossimo a dimettersi dalla squadra compagine governativa? È un gioco, naturalmente. Molti hanno detto Nordio, qualcuno ha indicato Piantedosi. Vediamo, eccolo qui. Un messaggio arrivato poco fa da Simone che dice: doveva già essere allontanato da tempo il superbo Valditara, arrogante, insulso, aggrappato ai medievali. Ma della Roccella ne vogliamo parlare? Parliamone caro Simone. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Ora veniamo al cambio ai vertici della Ciprato, che fa discutere ben oltre i confini del calcio giocato. L'addio alla presidenza di Asmaga Cem e l'arrivo del suo posto di Antonio Politano, marito della manager, sollevano interrogativi tra i tifosi in tutta la città e non solo. Al centro della vicenda, secondo le comunicazioni arrivate oggi, ci sono dei problemi legati al progetto e all'ampliamento dello stadio Lungo Bisenzio, ma il passaggio di consegne intreccia anche equilibri societari, rapporti istituzionali, il futuro del club biancazzurro, una storia con torni ancora poco chiari che agita l'ambiente pratese. Al netto delle spiegazioni ufficiali, ci dice tutto Giorgio Bernardini.
Tanto attesi chiarimenti sul cambio ai vertici della squadra di calcio a Ciprato sono arrivati, ma un alone di mistero continua ad aleggiare sull'improvviso avvicendamento tra l'ormai ex presidente del club Asma Gacem e il suo successore Antonio Politano, marito della manager 35enne. Alla base della svolta ci sarebbero, spiega Finres, la società che controlla il club, i problemi legati al progetto di ampliamento dello stadio Lungo Bisenzio di Prato. Ma la vicenda va oltre l'aspetto sportivo, perché Gacem, oltre che come imprenditrice del settore alberghiero a Firenze e legata allo sviluppo dell'RSA di lusso di San Gallo e in Santo Spirito, è divenuta molto popolare a Prato per la sua tenacia nell'accompagnare la squadra di calcio verso una crescita e un affetto mai visti in città. Dopo un sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza, Finres ha spiegato ieri di aver disposto nuove verifiche tecniche affidate al professor Vito Getuli dell'Università La Sapienza di Roma. Dagli accertamenti sarebbero tuttavia emerse criticità giudicate gravi, problemi strutturali che renderebbero necessaria una revisione profonda del progetto prima di qualsiasi autorizzazione. Finres, in una lunga nota, sottolinea anche un altro aspetto. Secondo la società, alle osservazioni del comune non sarebbe seguita una collaborazione efficace per risolvere i problemi, ma si sarebbe creato un clima di tensione con le istituzioni considerato inaccettabile anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Da qui la decisione di intervenire con un cambio alla guida della società sportiva, definito un atto di responsabilità verso la città, i tifosi e la squadra. Asma Gacem, secondo questa tesi, è stata ritenuta responsabile di questa escalation negativa dalla società proprietaria del club, la Finres, guidata dal marito, nuovo presidente. Una storia in cui appare complicato unire i puntini. Tra i più preoccupati ci sono i tifosi, subito rassicurati da una nota del nuovo presidente. È stata rafforzata la governance del club, scrive Politano, con la nomina di Luigi Donnarumma come amministratore delegato nel quadro del piano industriale della società.
E la vicenda naturalmente si intreccia poi anche con le prossime elezioni amministrative, che vedranno Prato come una delle piazze principali per la Toscana. Oltre a Prato, anche Viareggio, dove circa 150 persone hanno partecipato al primo incontro della candidata sindaca Marilina Marcucci con la lista Viareggio Mon Amour ieri sera al quartiere di Migliarina. Ho voluto cominciare tra la gente perché voglio imparare a conoscervi, a conoscere i vostri problemi, ha esordito Marcucci, accolta con grande entusiasmo alla platea, ci dicono le cronache delle agenzie. Si chiude invece senza sentenza lo scontro col Ministero sul Teatro della Toscana, ex Teatro Nazionale, che scontro che valeva fino a 400.000 euro di finanziamenti persi e rischiava di avere effetti su tutto il sistema dei teatri nazionali. L'intesa, maturata dopo mesi di trattative grazie al ruolo chiave del nuovo direttore generale Walter Zambaldi, ruota attorno alla nascita di una nuova scuola di drammaturgia proprio in seno alla Pergola. I particolari da Sandra Salvato.
Firenze e Roma tornano a parlarsi. Dopo mesi di tensioni e carte bollate arriva un accordo che chiude lo scontro tra il Teatro della Toscana e il Ministero della Cultura. Alla vigilia della decisione del TAR del Lazio sul ricorso contro il declassamento, le parti hanno scelto la via del compromesso. Il Ministero finanzierà con 200.000 euro l'avvio di una scuola di drammaturgia, mentre la Fondazione ritirerà il ricorso. Un'intesa che segna una svolta. La scuola, ispirata all'esperienza già avviata dal direttore artistico Stefano Massini, diventa il simbolo del riavvicinamento e rappresenta anche un riconoscimento implicito del suo lavoro dopo le critiche che avevano accompagnato la perdita del titolo di Teatro Nazionale. Il Teatro della Toscana resta per ora tra i teatri di rilevante interesse culturale, con minori finanziamenti statali, ma l'accordo apre a nuovi sostegni economici e ad una fase più stabile. Soddisfazione da parte della sindaca Sara Funaro, che parla di rilancio e collaborazione. Dal Ministero il titolare Alessandro Giuli sottolinea l'importanza di investire sui giovani autori e sulla scrittura teatrale. Si chiude così un braccio di ferro che rischiava di avere ripercussioni sull'intero sistema teatrale nazionale e si riparte da un progetto: formare nuove voci per il teatro italiano.
Altri messaggi al quesito che vi ho posto questa sera al 342-81-04-111. Dopo Santanchè, chi vorreste consegnasse le dimissioni? C'è chi ci dice Meloni, ma naturalmente questo poi significherebbe ovviamente elezioni anticipate, quindi Tajani, ciao, anche Tajani per esempio non è molto incisivo in questo momento, ci dice Marco. Continuate a farmi sapere come la pensate. Siamo partiti naturalmente da notizia del giorno che dal punto di vista politico a livello nazionale, insomma, le dimissioni di Daniela Santanchè praticamente un'ora fa, ne sentirete parlare poi nel GR di Popolare Network a partire dalle 19:30. A Livorno invece questa mattina c'è stato un presidio in Piazza Dante davanti alla stazione promosso dal coordinamento antimilitarista livornese contro l'uso della rete ferroviaria a scopo bellico. Scorso 12 marzo attivisti del movimento No Base e altri gruppi avevano, lo ricorderete, bloccato e respinto un treno carico di mezzi militari ed esplosivi proprio tra Livorno e Pisa, il carico diretto in Germania. La protesta era partita da un'azione contro la logistica bellica e l'invio di armi e causò il ritorno del convoglio al punto di partenza. Sentiamo le motivazioni del presidio questa mattina da Tiziano Antonelli del coordinamento antimilitarista livornese.
L'Unione Europea ha stanziato più di 17 miliardi per adeguare le linee ferroviarie al traffico militare. Ora, tutto questo avviene in una situazione in cui la situazione delle ferrovie è quella che è, la sappiamo benissimo, per le condizioni del traffico dei pendolari, dei passeggeri, delle merci civili, eccetera, eccetera. Condizioni di sicurezza che sono sempre più disastrose. Il presidio ha uno scopo essenzialmente informativo nei confronti della cittadinanza. Ieri è partito un altro treno militare dal campo Derby carico di munizioni, con già pronte a esplodere. Cosa significa far viaggiare questi treni su delle linee disastrate in cui ogni giorno c'è un incidente, c'è un blocco, c'è una cosa? Sì, è facile immaginare. Noi facciamo questa iniziativa di protesta nell'ambito, diciamo, di una campagna più generale contro le spese militari, la produzione e il traffico di armi, per sollecitare il governo, le autorità a prendere a fare scelte diverse. Ecco, questo è l'obiettivo. Chiaramente, oltre al discorso delle ferrovie, c'è il discorso dei porti. Tra l'altro segnalo il fatto che da ottobre non arrivano più navi militari a Livorno, l'ultima che è arrivata è stata scaricata a Civitavecchia, e quindi, diciamo, i traffici si allungano, si infortiscono i traffici a scapito dei pendolari, e quindi noi continueremo fino a che non otterremo dei risultati. Dei risultati che vuol dire appunto cambiare, investire finalmente per il benessere della cittadinanza anziché per la guerra.
Oh, vedi l'elefante nella stanza, ma Salvini no, ci dicono al 342-8104-111, mentre per Agnese dovrebbero andare a casa tutti. Ma il giochino non è appunto tutti, perché è semplicemente, ripeto, un giochino per capire chi è, secondo voi, quello che dopo la Santanchè dovrebbe consegnare le dimissioni. 342-8104-111. A proposito di guerra, cresce la preoccupazione per gli effetti del conflitto in Medio Oriente sulla tenuta dei flussi turistici verso l'Italia, verso la Toscana. Anche in particolare arrivano le prime cancellazioni e prenotazioni di alberghi italiani che hanno ricevuto da mercati a lungo raggio importanti come Estremo Oriente, Stati Uniti e altri paesi toccati dalla crisi bellica del Golfo. Questo l'allarme lanciato da Assotel Confesercenti. E ora il futuro dell'ex ippodromo Le Mulina a Firenze, che entra nel vivo del dibattito istituzionale dopo la discussione avvenuta nell'ultima commissione 3. Capogruppo del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi rilancia con forza la necessità di trasformare l'area in un modello di amministrazione condivisa, superando la logica delle semplici consultazioni calate dall'alto. Sentiamolo.
Tornato dopo 10 anni di abbandono, come tutti sappiamo, nelle disponibilità della pubblica amministrazione. Ora serve un'amministrazione che ascolti, che si confronti con la cittadinanza. Ecco perché ho richiesto all'amministrazione che ci sia una coprogettazione e una coprogrammazione, in modo tale da fare intervenire le associazioni, i cittadini, esperti, in modo tale che questi possano dare a sua volta un contributo, cosa che tra l'altro poi si fa, Chiara, anche in altre realtà del mondo del terzo settore, già con la regione, quindi un coinvolgimento vero della cittadinanza. Questo è fondamentale, perché deve essere la cittadinanza a decidere, però va fatto con un programma preciso, individuato, in modo tale che non resti fermo lì per altri 10 anni, ma si veda la luce, io voglio sperare, almeno in quest'ultima consigliatura.
Shinni Oji presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it.
35 anni di Ebrest, l'ente bilaterale dell'artigianato toscano, celebra questo traguardo con un convegno dedicato ad un modello che nel tempo ha saputo tenere insieme lavoro, impresa e diritti. Un punto di equilibrio tra sviluppo economico e tutela sociale. Tanti ospiti per un appuntamento in cui guardare al futuro. Venerdì 27 marzo alle 10 segui l'evento in diretta streaming sui canali web di Controradio. Info su ebrest.net.
Controradio.
Un caso di influenza aviaria è stato registrato a Campi Bisenzi, un allevamento di volatili in parte destinato alla macellazione e in parte al ripopolamento per scopi venatori. Gli animali, circa un migliaio, sono stati tutti abbattuti in giro di circa 12 ore. Alla comunicazione è arrivata la Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della ASL Toscana Centro. Un intervento, viene detto, tempestivo, che ha impegnato l'autorità veterinaria in una ingente operazione per garantire la sicurezza pubblica. Questo quanto fa sapere l'ASL Toscana Centro. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta invece a partire da oggi alle 19 il primo appuntamento della rassegna Periferie, domande dai margini. La rassegna è curata da Martina Maccianti e assume la periferia come chiave di lettura del presente. Sentiamo Maccianti, intervistata da Chiara Brilli.
Questa rassegna nasce proprio dal libro che viene portato al primo incontro, che è questa sera, che è La periferia vi guarda con odio, di Gabriel Cerussi. E si parte dalla periferia proprio per riprendere come punto di vista non solo geografico ma simbolico tutto ciò che resta fuori dal centro, e quindi dalle narrazioni principali, per assumerle come lente proprio di lettura del presente e dei linguaggi che nascono.
Mi viene da dire una prospettiva quanto mai necessaria anche nel quadro politico, no? E di riflessione che stiamo facendo rispetto a partecipazioni che si attivano, non si attivano, verso cosa vengono indirizzate, tutto ciò che è il dormiente che poi potrebbe rivelarsi, soprattutto per quanto riguarda le periferie, che non sono mai nelle agende elettorali se non indicando poi la pancia, insomma, dei cittadini, un termometro importante. Periferie, paure, immaginari, il tema appunto del primo appuntamento, appuntamenti che si articoleranno in 5 incontri e che definite, diciamo, di attraversamento, avranno più livelli di offerta anche.
Sì, esatto, si partirà con un primo momento che sarà un dialogo aperto tra l'autore o l'autrice del libro che guida un po' la serata, insieme a un ospite o più ospiti, e dopo questo dialogo si passerà al cinema, dove ci sarà una proiezione che cerca un po' di interrogare e di ampliare il punto di vista portato nel dialogo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo ad una iniziativa molto bella della Biblioteca Civica di Calenzano, e ne parliamo con la direttrice Francesca Meoli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, perché parliamo di questo speed date dei libri, 5 minuti per raccontare, sì, ascoltare e innamorarsi storie dei libri. Accadrà domani, 26 marzo, a partire dalle 18. Cos'è?
Praticamente è una nuova iniziativa che facciamo a Civica per la prima volta, e consiste praticamente in un'occasione di parlare del libro che ci piace particolarmente, o che, insomma, un libro che amiamo, e i partecipanti dovranno in pochi minuti raccontarlo a chi hanno davanti. E quindi un nuovo modo dinamico per scoprire nuovi generi, promuovere la lettura e condividere i propri libri preferiti. È un evento a cura di Eda Servizi, che collabora con noi, è aperto a tutti, ingresso libero, e speriamo insomma ci sia tanta partecipazione.
Bene, allora si può venire lì e partecipare direttamente, ma è solamente una delle tante cose che fate a Civica. Sì. È davvero un punto di riferimento del territorio per tutte le generazioni, no? Diciamo le giovani generazioni e non solo. Da dove nasce l'idea di tutto quello che fate?
Nasce da uno slogan che è, diciamo, un po' il fil rouge di questi 11 anni di Civica, che è stato un po' quello di creare un luogo dove tutto fioriva, che fosse un punto di riferimento, e l'obiettivo era quello di far entrare in biblioteca chi in realtà non ci entrerebbe, ecco. E quindi cerchiamo di proporre tanti tipi di iniziative per tutti.
E la cosa sta avendo successo. Si dice appunto che i giovani leggono poco, abbiano poco interesse. Dal suo osservatorio cosa risulta invece?
Allora, in realtà sicuramente ci sono delle fasce d'età più forti. Abbiamo visto negli anni che cercando di capire un po' quello che può essere di interesse, sicuramente c'è più movimento e c'è anche un passaparola, e quindi siamo molto contenti anche della partecipazione, ecco, delle persone.
Qual è la chiave per riuscire a sviluppare appunto progetti del genere, a tenere desta l'attenzione in un territorio, certamente un territorio, diciamo, nella piana fiorentina, quindi stiamo parlando di un territorio dal punto di vista culturale evoluto, non parliamo di grandi periferie, però naturalmente anche lì, no, ci vuole una chiave per sviluppare progetti. Quale può essere?
Allora, sicuramente un'attenzione a quello che ci circonda, cercare di non fermarsi a quella che poteva essere l'idea di biblioteca, che ormai è superata. E anche, mi viene da dire, poi tanto entusiasmo, passione, oltre alla professionalità in cui poi proponiamo le cose.
Passione, professionalità, sicuramente sono parole che ci piacciono molto. Grazie Francesca Meolli, direttrice
Grazie
Biblioteca Civica Calenzano. Buona serata e buon lavoro. Ricordiamo l'appuntamento per domani dalle 18, sfide dei libri, 5 minuti per raccontare, ascoltare e innamorarsi di storie di libri.
Grazie.
A domani. Allora, insomma, stanno arrivando ancora messaggi sul gioco Who's the Next che vi ho proposto, a giudicare dall'operato dei docenti, dai decreti rave in poi, per finire con la presa in giro del taglio istantaneo dell'accisa dei carburanti, credo che dovrebbe dimettersi l'intero governo. Va bene, questo lo diciamo ci scrive Stefano, naturalmente la valutazione politica può andare in questa direzione, però noi avevamo chiesto un nome su tutti, via sono arrivati. Devo dire che sono spalmati in maniera abbastanza omogenea sulla compagine governativa. Qualcuno è rimasto fuori, ma non mi viene in mente, perché peraltro diventa difficile anche alcuni ministri di questo governo inquadrarli, ricordarli, eccetera, eccetera. Ad esempio, nessuno ha fatto il nome del bravissimo ministro dell'agricoltura, no? Che peraltro è ex cognato di Meloni, quindi anche lui, o è sempre cognato, non Mario, non sono adatto al gossip politico. Lollobrigida, ecco, Lollobrigida, quello che l'acqua fa male. Veniamo alle qualche altra notizia prima delle previsioni del tempo. La commissione pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei del PD, ha indicato Osama Rashid per l'assegnazione del Giglio d'Oro 2026, riconoscimento istituito nel 2023 per onorare i benemeriti della pace e dei diritti. L'agenzia Aldemani ha pubblicato invece la gara europea per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzata alla redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione della storica caserma Perotti di Firenze, vicino a Coverciano. L'intervento permetterà di realizzare il nuovo polo delle amministrazioni statali per ospitare le sedi di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. L'Accademia dei Georgofili è l'ultima notizia che vi leggo. leggiamo, ha tastato il polso al consumo del suolo in Italia. Pensate, nel 2024 sono stati persi qualcosa come 83,7 km quadrati, con un incremento del 15,6% rispetto all'anno precedente. E veniamo dunque alle previsioni del tempo. Domani, sulla Toscana, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con pioggia, rovesci sparsi sulle zone settentrionali orientali nottetempo e fino al primo mattino. Successivamente precipitazioni più isolate e probabili a ridosso dell'Appennino, a carattere occasionale sulle zone centro-meridionali. Arriva la neve, di nuovo torna la neve, generalmente oltre i 600 metri, ma localmente anche a quote inferiori. Attenuazione della nuvolosità e cessazione delle precipitazioni in serata. I venti sono moderati da nord-nord-ovest, forti e maestrali lungo la costa, specialmente nella notte, in attenuazione dal pomeriggio. Nelle temperature, oltre ai mari molto mossi e agitati, le temperature in diminuzione sensibile nei valori massimi, quindi torna il freddo e torna anche l'allerta gialla sulla Toscana per vento, mareggiate e neve. È davvero tutto, grazie a tutti per l'ascolto e per aver partecipato così copiosi anche al sondaggino su chi dovrebbe dimettersi al governo Meloni dopo le dimissioni di Santanchè, di cui si occuperà sicuramente il GR Popolare Network, che è alle porte. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao. We'll be right back.